24 Mattino.
Simone, è arrivato l'ordine esecutivo di Trump, va in onda anche sabato e domenica prossimi. Time it tells,
living in my hometown, wedding bells. I miei avvocati sono già al lavoro, così come tutti gli avvocati americani, per portare in tribunale questo ordine esecutivo. Buongiorno caro Paolo Mieli, questo venerdì.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori e... Insomma, come al solito apro la rassegna su Trump, perché ogni giorno ce n'è una, la notizia sì. del giorno.
Pure troppo, devo dire la verità. Se stessi troppo, anche un po' zitto.
Saranno 4 anni infernali.
Sì, davvero, guarda. Insomma.
Comunque adesso vuole Putin nel G7, ha detto che lui è molto dispiaciuto, che l'abbiano mandato via, che deve rientrare. E ovviamente i giornali sono a Mosca, si festeggia questa cosa di Trump, neanche loro ci speravano. Mi fanno ridere, oggi ci sono degli articoli davvero belli, soprattutto quello di Marco Imarisio sul Corriere della Sera, ma anche, devo dire, quello di Rosalba Castelletti su Repubblica. E poi tutti, perché io cito i più importanti, anche perché la rassegna dei giornali russi è stupenda. La Moskovsky Kosmosmolets dice: Zelensky è nel panico, Trump si prepara a sventrare l'Ucraina come una ringa. E poi il Kommersant: il giorno del trionfo di Putin, con Mosca e Pravda. Trump ha firmato la condanna a morte di Zelensky, Medvedev ci mette del suo, la frigida zitella Europa è pazza di gelosia e rabbia, la sua era è finita. E nota Marco Imarisio, che sul Corriere della Sera, che sul sito di riferimento del vertice del Cremlino, che si chiama Trasragad, che è creato, lui lo definisce, dall'oligarca devoto Kostin Malofeev, dicono: ma a questo punto il risultato è ottenuto, non so, che bisogno c'è di interrompere, congelare l'operazione speciale, cioè la guerra? Dobbiamo sbrigarci in questi ultimi mesi a mettere mano su Kherson, Zaporizhzhia, e riprenderci le terre di Kursk conquistate dall'esercito ucraino, perché una tregua rafforzerà sia noi che certamente no, rafforzerebbe sia noi che il nostro nemico. Cioè l'effetto, questo lo dico a quei giornali che ne parlavo anche ieri mattina, che dicono: vabbè, è triste, però almeno porta la pace. No, neanche quello, è triste, punto e basta. Nel senso che la pace si allontana in questo modo, i russi si sentono incoraggiati, ma perché fermarci proprio adesso che abbiamo ricevuto un pieno riconoscimento, abbiamo ricevuto piena soddisfazione, tra l'altro sempre sui giornali di stamattina, questo l'hai già detto tu stamattina. Ci sono notizie che vengono dall'Ucraina terribili. Noi che Zelensky, mi sembra quell'articolo di Paolo Brera, citavi.
No, citavo in realtà quello di Davide Maria De Luca su Domani. No, di Davide Maria De Luca su
allora sì,
su
sì, sì. E poi comunque allora a questi aggiungo quello di Cremonesi sul Corriere della Sera, di Brera su Repubblica. Che ha scelto questo momento Zelensky per sanzionare Poroshenko, per fare dei repulisti, sanzioni pesanti anche per Kolomoisky, il petroliere, banchiere, bancarottiere, per carità, saranno tutti personaggi riprovevoli, assolutamente, insomma, personaggi da condannare, però sono anche mosse, passi che andrebbero fatti in altri momenti un po' più tranquilli. Vabbè che di momenti tranquilli, se le cose continuano ad andare in questo modo, ce ne saranno pochi per Zelensky. Anche perché tutte queste mosse di Putin, compresa quella che citavo all'inizio di chiedere che sia riammesso al G7, sono violentissime, cioè non hanno effetti pratici, ripeto, questo lo dice anche Anna Zafesova, tutti gli analisti dicono che non può avere effetti pratici o che li può avere, come la richiesta di trasformare in una riviera Gaza, in una riviera di villette Gaza, cioè non hanno effetti diretti, ma si capisce qual è il messaggio subliminale. Il messaggio subliminale è Zelensky mi fa schifo e l'Europa mi fa schifo, sì. Ecco, più o meno questo è, e quindi per me potete andare tutti a quel paese, ma non vi darò retta. Stamattina il Financial Times pubblica un'intervista a Macron che dice quello che dicono un po' tutti, sì. Leader, l'Europa risponda,
adesso è il nostro momento,
tipo, è il nostro momento. Però nell'intervista Macron dice prima di me quello che stavo dicendo io poco fa. Io dubito che Putin si fermi, perché questi sono incoraggiamenti indiretti a Putin a andare avanti. Quindi anch'io, non so, ci risentiamo lunedì o ci risentiamo anche di lunedì fra un mese, no, adesso fra la prossima settimana saranno, cadranno i 3 anni dall'inizio dell'operazione speciale. Cominciamo a chiamarla anche noi operazione, sì, speciale, basta chiamarla guerra, sì, adeguiamoci ai tempi, sì, a questa operazione speciale, e l'Europa, sì, sarà paralizzata, anche perché il punto centrale è questo, che Trump annuncia che lui di armi a Zelensky, annuncia tra le righe, a me non gliele darà mai più, o se gliele darà, gliele darà facendosele pagare a caro prezzo, le famose terre rare ricche di minerali che servono per le industrie più moderne del futuro. Prima se le fa pagare, poi gliele dà, e quindi senza armi gliele dovrebbe dare l'Europa, che stenta, certo, addirittura. Ma
guarda, ieri mi hanno girato una specie
ridere,
di,
no, una cosa tristissima,
no, è una cosa tristissima, però mi hanno girato una specie di vignetta con una frase che secondo me ormai è la frase standard europea: it's a wake up call for Europe, cioè è una sveglia per l'Europa, cioè ormai è come l'esercito europeo questa cosa qua. È dalla Brexit che andiamo avanti con è una sveglia per l'Europa, è una sveglia, però, per l'Europa, e poi però non si sveglia mai.
Ammetterai che quel gioco dell'esercito europeo che abbiamo cominciato a fare proprio 3 anni fa, di dire sì sì ci vuole l'esercito europeo, dai fatelo, e siamo rimasti ad Adamo ed Eva, l'esercito, certo, europeo non ha fatto un passo in avanti, l'Europa non ha fatto un passo in avanti, costruita male, quindi non è che non li fa per cattiveria, non li fa perché non li può fare, ed è divisa fra paesi flaccidi, che sono quelli del centro Europa, e paesi invece meno flaccidi, che sono quelli, guarda caso, confinanti con la Russia o che possono essere investiti dall'onda russa, cioè i Baltici, la Polonia, perché poi quelli se la vedono con le conseguenze di questa resa obbligata di Zelensky. Sono le mie considerazioni sconsolate, pensavo che la cosa potesse finire in maniera diversa, mi sbagliavo, faccio ammenda, cioè, avevo troppa fiducia nella possibilità che l'Europa non ripetesse errori che ha fatto 100 anni fa, insomma, amen, e cioè non amen, continuerò, sì, a seguirla con interesse e spero di sbagliarmi adesso e non di essermi sbagliato 2 anni fa. Sia chiaro per gli ascoltatori, non è che penso che l'Ucraina o qualcuno che muova contro la Russia possa vincere, io non l'ho mai pensato, l'ho sempre detto, la questione non è di vincere, ma che una resistenza potesse avere soddisfazione o perdere minor terreno possibile. Questo ho sempre pensato e sperato. Mi era chiaro fin dall'inizio chi era l'aggressore e chi era l'aggredito, e speravo che l'aggressore venisse in qualche modo fermato, ma le cose sono andate in maniera diversa, anche per colpa dell'Occidente, ci metto dentro l'Europa e gli Stati Uniti, che davano le armi col contagocce, cioè o le armi non gliele dai, le lasci sbranare, oppure se gliele prometti e gliele dai fuori tempo massimo sempre, il risultato non può che essere questo. Ma basta, non voglio più parlarne, almeno per stamattina, perché in Italia invece le cose vanno finalmente per il verso giusto. Si è risolta la questione della Corte Costituzionale, e dopo una telefonata di cui Marco Galluzzo sul Corriere della Sera dà particolare divertente, un dialogo fra Elie Schlein e la Meloni, perché poi appunto in Parlamento quello gli dice presidente del Coniglio, e poi però sono costretto ovviamente, come impongono le regole della democrazia, a parlare. E la soluzione la si è trovata entrando in casa Sandulli, cioè dell'ex presidente della Corte Costituzionale, ed è stata preferita alla figlia di Sandulli alla moglie del figlio, Gabriella Palmieri, che fino a ieri era data come
la nuora.
La nuora, che è un avvocato generale dello Stato, una giurista che fino ad oggi ha ritenuto molti più riconoscimenti, ma non si capisce in base a quale criterio. Elie Schlein, deve essere stata lei a scegliere la figlia di Sandulli alla moglie del figlio. Immagino le cene, la domenica.
Mi hai fregato il posto.
Quando si va... No, lei la prescelta dice che no, che loro non ne parlano, accade, e penso anch'io, però gli umori, le occhiatacce al marito, insomma, questo. Mi scusino la signora Palmieri, la signora Sandulli, entrambi giuriste con vari titoli, e mi scusino di questa cosa, però immagino che questa cosa non sia sfuggita, e comunque è divertentissimo che una questione che ha tenuto banco per un anno quasi, che non si riusciva a risolvere la questione della Corte Costituzionale, alla fine si risolva seminando il panico a casa
Sandulli,
comunque dissapori a casa Sandulli. Per il resto, che ti devo dire? La grande, nel momento in cui la Schlein ha ottenuto questa vittoria, la grande offensiva del PD, almeno quella che secondo alcuni giornali, Libero ci ha fatto addirittura l'apertura, è contro il Festa di Sanremo. Non perché il Festa di Sanremo non ottenga risultati lusinghieri, anzi, come abbiamo detto ieri, il Festa di Sanremo sta ottenendo risultati eccellenti, superiori a quelli dell'anno scorso con Amadeus, ma il responsabile democratico nella Commissione Cultura, Matteo Orfini, ha ritenuto di pronunciarsi secondo queste cose che leggo come sempre fra virgolette: edizione fiacca, senza scelte coraggiose, riportare al centro le canzoni va bene, ma senza monologhi e brani di un certo tipo, senza un rap colto, la manifestazione risulta scarica. Io te l'ho letta tra virgolette, scegli tu.
Vuole insidiare Aldo Grasso Orfini, è un po' così.
Sì, vuole insidiare. No, beh, il Foglio oggi continua nella cosa, dice che un festival democristiano, cioè riprende il tema che peraltro aveva già sviluppato ieri, che così, e in qualche modo da ragione a Orfini, ma chi insomma dice Orfini che risulta scarica. Ce l'hanno tra l'altro un'altra offensiva, sempre a proposito di Sanremo, del PD, con un pronunciamento ufficiale, che anche questo lei leggo in un articolo di Antonella Baccaro sul Corriere della Sera contro il fatto che sia stato ammesso tra il pubblico Vannacci. E hanno fatto un comunicato ufficiale, il PD locale: quella di Vannacci a Sanremo è una provocazione, ha tonato il PD locale. E ironicamente Antonella Baccaro dice: come contromossa domani sarà in platea Brando Benifei, ex capodelegazione DEM a Bruxelles. Vabbè. L'invito è dell'assessore alle attività produttive di Sanremo, Lucia Artusi.
Ora, ti prego.
No, ma mi preghi di che? Io sto parlando di politica, basta, qui basta. Non sto parlando del Festival di Sanremo. Il vero caso del Festival di Sanremo è, secondo sempre Libero, che anche a questo dedica le prime tre pagine, come il crollo delle Torri Gemelle, che questo vento di sinistra è per frenare Cristicchi. L'artista romano finisce nel mirino dei compagni della comunità LGBTQ per la sua contrarietà all'utero in affitto. La stampa rossa lo definisce già il nuovo Povia, e che quindi un articolo di Daniele Priori dice che tutto è contro questo cantautore non omologato. Se volete sapere però tutto di questo caso Cristicchi, dovete leggere su Repubblica pagina 31 l'articolo di Annalisa Cuzzocrea, nota giornalista politica, che è stata mandata a Sanremo e ha fatto un articolo splendido, come sa sempre. Si è rivelato che quando i giornalisti sono bravi dappertutto, e quindi ha raccontato la vera storia, che dopo l'Aris hanno fatto un concerto in cattedrale. Infatti leggo sempre dal perché mi sono il poeta tra poesia e preghiera in cattedrale di Angela Calvini su Avvenire. Avvenire ha subito festeggiato questa cosa. E ti dicevo, Annalisa Cuzzocrea becca tutti questi aspetti e fa uno splendido articolo sul caso Cristicchi. E quindi, ma io penso che ci sia pure gente che vuole sapere perché Vannacci è stato ammesso.
Mi pare fondamentale. Caro Paolo, con questo chiudiamo. Io ti saluto, ti auguro uno splendido fine settimana, nel quale ovviamente guarderemo anche la finale di Sanremo. Chissà, la guarderemo, chissà.
E va bene,
la guarderemo. Ci sentiamo lunedì, che sapremo anche il vincitore.
Ma non ci sei tu sabato e domenica?
No, assolutamente. Lo so che domenica avremmo potuto commentare l'eventuale vittoria di Cristicchi a Sanremo, però vedremo, ne parliamo lunedì. Caro Paolo, buona giornata.
Ciao.
24 mattino.
Dunque, resta aperto e ampiamente aperto il dibattito sul fine vita, e non da oggi, ci pare di poter dire, da quella sentenza del 2019 della Corte Costituzionale che di fatto lo autorizza in Italia mettendo una serie di paletti, ma siamo fermi a quello se si fa eccezione per le norme varate da alcune regioni. L'Emilia-Romagna con una delibera di giunta, la regione Toscana, e per questo si è riaperto il dibattito nei giorni scorsi con una vera e propria legge regionale. Di legge nazionale non c'è traccia, o almeno qualche volta se ne è parlato, se ne è discusso in Parlamento, ci sono delle proposte che hanno iniziato il loro percorso e poi fondamentalmente sono morte là, nonostante i molteplici richiami che sono arrivati al Parlamento stesso. Un'esigenza di legiferare, richiamata se volete dalla stessa regione toscana, cioè Gianni, il presidente della regione toscana, l'ha detto l'altro giorno, ha detto: guardate, noi la variamo perché dobbiamo dar delle risposte alle persone che ne fanno richiesta, però servirebbe una legge nazionale. Maria Stella Gelmini è senatrice di Noi Moderati. Buongiorno Gelmini, benvenuta, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Grazie, buongiorno a voi.
Emiliano Fossi, segretario del PD della Toscana e deputato del Partito Democratico, quindi entrambi, mi viene da dire, coinvolti anche nel loro ruolo di parlamentari in questo buco normativo che abbiamo. Buongiorno anche a lei, Fossi. Gelmini, partirei da lei perché poi la riflessione mi pare che sia più ampia, l'abbiamo visto anche nei messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori nei giorni scorsi. Vi ricordo il 349-238-6666, WhatsApp e WhatsApp audio 800-24-0024 per intervenire in diretta. Il tema è banalmente quello della libertà personale, di quello che devo fare con il mio corpo nel momento nel quale arrivo in una condizione nella quale io ritengo che la mia vita debba essere interrotta. Cosa pensa?
Ma penso che sicuramente questo è un tema estremamente delicato e complesso, perché riguarda da un lato la coscienza di ciascuno di noi, per alcuno e anche legittimamente, anche per me è una questione di credo religioso, ma al netto di questo è chiaro che affrontare questo tema in Parlamento significa affrontarlo non come se fosse un mille proroghe o la decisione su una postazione di bilancio. Qui si tratta della vita e della morte delle persone, quindi non si possono fare errori e non si può sicuramente ridurre questo tema ad una bandierina di partito o ad una questione di schieramento. E quindi io penso che sicuramente il Parlamento ha accumulato un ritardo rispetto alla sentenza del 2019 e anche a quella del 2024. Però ecco, bisogna anche creare le condizioni perché all'interno di questo dibattito si possa trovare un'intesa, e non è un tema estremamente semplice. Detto questo, ritengo che non può valere il principio che, siccome il Parlamento non ha ancora legiferato, non fa la legge che ci chiede anche la Corte Costituzionale, ogni regione sia libera di intervenire su un tema così delicato. Perché è un tema che tocca al Parlamento, non possiamo costruire una legislazione Arlecchino per cui ogni regione legifera a modo suo, perché questo non credo che sia innanzitutto incostituzionale, ma al netto di questo non è utile neanche per i cittadini, perché oggi magari c'è qualcuno che è contento per la legge della Toscana, ma un'altra regione potrebbe legiferare in senso opposto. Quindi su un tema così delicato è il Parlamento che deve intervenire. Io sono anche favorevole all'autonomia differenziata, ma non sono assolutamente favorevole al fatto che le regioni, ogni regione legiferi in maniera differente su un tema così importante e delicato. È una competenza nazionale.
Fossi, la sua idea.
Ma la mia idea diciamo è che, come diceva la senatrice Gelmini, su un tema di questo genere vale innanzitutto la coscienza del singolo, della persona, e quindi viene prima dell'appartenenza politica e di partito. E lo stesso approccio abbiamo avuto nel avvicinarsi a discutere la legge che poi è stata approvata nel Consiglio regionale della Toscana, quindi lo dico come segretario del PD della Toscana. Quindi è valso questo principio, e devo dire c'è stata una discussione all'interno del Consiglio molto bella, intensa e profonda, come deve essere su un tema così delicato e particolare. Io credo che diciamo la realtà è quella che raccontava lei in apertura, cioè che dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019 questo diritto, diciamo così, al fine vita o al suicidio medicalmente assistito in alcuni casi è riconosciuto appunto da quella sentenza nel nostro paese. Il problema è che da quel punto in poi c'è stato il silenzio generale del Parlamento e quindi del legislatore nazionale, e quando c'è il silenzio generale, ma quando una sentenza della Corte permette quella pratica in alcuni casi specifici, appunto come dicevo poco fa, poi è chiaro che le ASL sui territori si muovono e le richieste alle ASL arrivano. Quindi cosa ha fatto la Regione Toscana fondamentalmente? E non l'ha fatto per mettersi la medaglietta, per arrivare prima delle altre o per fare una battaglia politica, tutto fuori che questo. Ha provato a dare ordine, quindi ha avuto un approccio procedimentale, questa legge ha un approccio procedimentale, e cioè a permettere intanto che le tre ASL, che avevano regolamenti anche diversi, si uniformassero questi regolamenti e permettessero questo diritto riconosciuto attraverso una serie di passaggi chiari e appunto attraverso questi passaggi chiari il riconoscimento di questo diritto. Quindi con questa legge diamo certezza giuridica intanto agli operatori sanitari, evitiamo, una volta autorizzata dall'ASL, alla persona che chiede l'accesso appunto a questo trattamento di doversi cercare i farmaci da soli, i medici da soli, definiamo tempi precisi per la procedura stessa e diamo un contesto certo e più umano a una pratica che, ripeto, da 6 anni in Italia è permessa. Questo è detto questo, e chiudo, sì. A chi dice che appunto è incostituzionale, ricordo che, ripeto, appunto, nessuno può mettersi la medaglietta, ma semplicemente i consigli regionali, che sono le regioni, un organismo riconosciuto, un ente riconosciuto dalla Costituzione, hanno competenza che la Costituzione stessa riconosce in materia di sanità. Quindi questo è, se questo è da stimolo per il legislatore nazionale, noi siamo felicissimi, perché credo sia quello il luogo eminentemente deputato a fare una scelta di questo genere.
Sì. Gelmini, mi scusi, pur comprendendo il ragionamento sulla necessità, su un tema così, di non avere una legislazione Arlecchino, posto che naturalmente c'è su tanti temi sanitari, come lei sa perfettamente, è stata anche ministra per gli affari regionali, se non ricordo male, qua il rischio è in realtà di avere una legislazione Arlecchino ASL per ASL, cioè azienda sanitaria per azienda sanitaria, perché in realtà le richieste, per quanto in numero limitato, ci sono, e ogni ASL si muove a seconda della solerzia, a seconda della capacità amministrativa, a seconda della presenza del comitato etico che deve decidere, eccetera eccetera, cioè il rischio è in realtà di avere centinaia di regimi diversi in Italia.
Ma io penso che il compito delle regioni su questo tema sia innanzitutto quello di garantire a tutti i cittadini che ne hanno bisogno le cure palliative e ai disabili più gravi l'assistenza domiciliare H24. Penso anche che nell'interpretazione di queste sentenze, di questi pronunciamenti della Corte Costituzionale, bisogna stare molto attenti a non dare una lettura estensiva, perché la Corte Costituzionale non ha introdotto un diritto generico al suicidio assistito. Ha detto che a determinate condizioni, premessa la indisponibilità della vita e la prevalenza del diritto alla vita, in determinate condizioni è ammesso il suicidio medicalmente assistito. Quindi le ASL, interpretando questo pronunciamento in maniera corretta, credo che non abbiano bisogno di una legge regionale. E in ogni caso è una fuga in avanti. Ripeto, io non credo, cioè trovo abbastanza contraddittorio che la sinistra, che ha voluto persino indire un referendum sull'autonomia differenziata, quando anche l'autonomia riguardava aspetti marginali, oggi rivendichi un'autonomia differenziata sul diritto al suicidio assistito. Onestamente è una contraddizione inspiegabile. Credo che le regioni dovrebbero attestarsi su questo compito che è proprio e precipuamente loro, quello di garantire le cure palliative e di dare l'assistenza domiciliare a chi ne ha bisogno. Poi io sono pronta a discuterne in Parlamento e a provare a trovare una soluzione, però non è che siccome il Parlamento è in ritardo costruiamo decine di sistemi differenti su un tema così. Io trovo che questo sia profondamente sbagliato e penso anche un'altra cosa. Che dobbiamo avere anche rispetto di uno spazio molto intimo e personale che deve essere affidato al dialogo tra medico, paziente e i familiari del paziente per evitare l'accanimento terapeutico e una conclusione della vita senza sofferenza. Pensare di poter legiferare tutto è un po', come dire, per me è anche un po' un atto di presunzione, perché ogni caso è a sé.
Allora vorrei far rispondere Fossi, ma dopo aver sentito Emanuele da Genova. Buongiorno Emanuele, prego.
Buongiorno. Io volevo semplicemente, ho sentito tantissime cose, soprattutto nell'ultimo intervento dell'onorevole Gelmini, si parlare di medicina, parlare di cure palliative.
Cosa c'ha? Un viva voce, Emanuele?
Delle cuffie, ma le magari al telefono normale.
Tolga le cuffie se può, e sentiamo intanto Mario da Roma. Buongiorno Mario, prego.
Sì, buongiorno. Vorrei dire alla dottoressa Gelmini, che ha fatto una perfetta analisi della situazione, ricordando che il Parlamento se n'è buscherato di fare una legge, però è arrivata a una conclusione che lascia veramente perplessi. Siccome il Parlamento non fa niente, non è che lo possono fare le regioni. Allora vorrei chiedere alla ineffabile dottoressa Giardini qual è la sua soluzione.
Buono con l'ineffabile. Buono con l'ineffabile, Mario. Buono con l'ineffabile.
Non è un insulto.
Emanuele, comunque.
La supponenza e la spocchia con la quale si danno certe ricette sulla pelle degli altri, 5 anni di tempo di gente che ha sofferto, questo non gliene frega niente a nessuno, ha capito?
Grazie, grazie Mario, farò rispondere Gelmini, intanto sento Emanuele da Genova, prego Emanuele, molto meglio, poi sentiamo Fossi e poi Gelmini, così la faccio rispondere anche a Mario, prego.
Allora, niente, stavo dicendo che le ricette sono un po' fine se stesse. Qui si è parlato di una medicina che non esiste, perché sta andando a farsi benedire, di qualcuno che parla di 34 ore quando i medici farebbero... Diciamo. Comunque, il discorso è semplice. Io sono un medico e ho visto tanta sofferenza e tante difficoltà nell'assistenza di base, non nell'assistenza avanzata a cui si fa riferimento nell'intervento della Gelmini. Allora, a questo livello, più che parlare di generiche norme etiche, bisognerebbe parlare delle necessità e dei diritti dei cittadini che, di fronte alla sofferenza acuta e di fronte a una prospettiva che è zero, hanno il diritto di essere considerate persone e quindi non hanno minimamente il dovere di dover aspettare un Parlamento che santo Dio ci ha insegnato in tutti i modi che non sta facendo nulla se non quello che sta nel cervello di qualcuno che crede di poter comandare e basta, ma soltanto di un cittadino, cioè di un Parlamento che dovrebbe legiferare a favore dei cittadini, e quindi tenendo presenti quelli sono i problemi reali, non quelle che sono le norme o le paturnie morali che vanno a limitare semplicemente il diritto.
Allora, vedo che il linguaggio si colorisce, quindi Fossi la faccio rispondere molto rapidamente, perché mi sembra che Gelmini abbia bisogno di un po' più spazio per rispondere a entrambi gli ascoltatori. Prego.
Ma intanto inviterei, anche se sono temi appunto che tocca la coscienza di ognuno di noi, a proprio per questo ad affrontarli con l'attenzione e il rispetto che è dovuto per le posizioni di tutti. Io la vedo in maniera diversa dalla senatrice Gelmini, però insomma rispetto anche la sua posizione, anche se corre l'obbligo di dire che eviterei di porla in una dialettica destra-sinistra, cioè se noi ci approcciamo in questo modo sbagliamo già fin dall'inizio. Io credo ci si debba approcciare con la propria coscienza in una discussione che parte dalla sentenza della Corte e decide come renderla e applicarla. Questo è, guardate, oggi sui giornali nazionali ci sono due interviste di due persone, potrebbero sembrare agli antipodi, da una parte Emma Bonino, dall'altra il governatore del Veneto Luca Zaia, che di fatto nel merito dicono le stesse cose, e cioè anche rispetto alle cose che diceva poco fa la senatrice Gelmini sulle cure palliative, che nella legge regionale della Toscana e in Toscana si riconoscono in maniera netta, o il tema della sedazione profonda, sono cose ben diverse dal suicidio medicalmente assistito. Ebbene, se noi non vogliamo essere uno Stato etico, ma vogliamo essere uno Stato dei diritti, io credo si debba partire dal riconoscimento di quella sentenza del 2019 della Corte e portare questa discussione in Parlamento. Nel frattempo non sono fughe in avanti, sono necessari processi di regolazione e ordinamentali che le regioni devono mettere in atto, chi attraverso delibere di giunta come l'Emilia Romagna, chi attraverso una discussione in consiglio regionale come ha fatto la Toscana.
Allora, senatrice Gelmini, dunque lei a chiudere con ampio spazio anche per rispondere agli ascoltatori che entrano, però come vede nel cuore della questione, cioè molto più che sulla questione, chiamiamola così, regolamentare, costituzionale, il rapporto tra regioni e Stato, il legiferare della regione, vanno proprio in quello che è la sofferenza delle persone, la sofferenza dei pazienti, i diritti individuali. Prego.
Guardi, io comprendo in maniera profonda la posizione di ciascuno e la rispetto, e sono convinta, come ha detto il collega, che su questo tema non ci sia più una questione di coscienza che una questione di appartenenza politica. E certamente le persone attendono una legge che il Parlamento ha il dovere di fare. Detto questo, io personalmente sono pronta a confrontarmi in Parlamento e a concorrere a trovare una soluzione, chiaramente nel rispetto della mia posizione personale di persona che ha un credo religioso e che su questo tema è molto cauta, perché se si fanno degli errori qui si dispone della vita e della morte delle persone, quindi non è un tema come tanti altri. E quindi io su un tema così delicato coltivo più il dubbio che la certezza o la passione per le mie idee. Credo che sia un tema estremamente delicato su cui il Parlamento deve trovare una soluzione, ma una soluzione non dando un'interpretazione estensiva della pronuncia della Corte Costituzionale, non introducendo una cultura dello scarto, come dice Papa Francesco, perché un attimo invertire l'ordine dei fattori nel Servizio Sanitario Nazionale e andare verso un diritto alla morte anziché un diritto alla cura e alla vita. Quindi dentro questi paletti io sono pronta a confrontarmi, come credo altri cattolici presenti in tutti gli schieramenti, e a trovare una soluzione.
Lei pensa,
però, ripeto, non
molto
credo
rapidamente
che
siamo in chiusura.
La legge regionale è la soluzione. Ecco.
Molto rapidamente in chiusura, pensa che ci siano i margini per questo? Perché mi pare.
Penso che sia doveroso. Penso che sia doveroso confrontarsi e provare sinceramente e convintamente a trovare una soluzione. Non credo che sia facile.
Grazie Maria Stella Germini. Grazie Maria Stella Germini, senatrice di Noi Moderati, Emiliano Fossi, segretario del PD Toscana, deputato del Partito Democratico. Noi ci fermiamo, c'è GR24. I ringraziamenti, Carmelo Lauricella regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi, ci trovate sui nostri canali social. I podcast di 24 Mattino sono tre, come sapete, la prima parte che si chiama 24 Mattino, quella della rassegna stampa, e poi questa che è quella delle interviste, che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Ci sentiamo lunedì alle 6:30. Una buona giornata e un buon fine settimana da Simone Spezia. Ciao.